l'ultima parte, quella che riguarda meccanismi di empatia, cioè di comprensione di emozioni e sensazioni. Allora, ci sono un'emozione provata da qualcun altro. Ci sono le cosiddette teorie fredde, che sono una teoria di elaborazione puramente cognitiva di una serie di sistemi sensoriali, cioè, no, di informazioni sensoriali. Cioè noi vediamo quello individuo di fronte a noi che prova una certa emozione, quindi fa certe cose, e noi dai suoi comportamenti, dal contesto, la rappresentiamo in tutto visivamente, lo elaboriamo cognitivamente e decodifichiamo, decidiamo che l'individuo che sta di fronte a noi tiene un certo comportamento perché prova una certa emozione, o comunque tiene un certo comportamento che è legato al fatto di provare una certa emozione. La seconda teoria fredda è una teoria che utilizza già il sistema mirror, e cioè dice: noi vediamo di fronte a noi un individuo che compie delle azioni che rappresentiamo e decodifichiamo con il nostro sistema mirror, cioè rappresentiamo in maniera non puramente sensoriale, ma in maniera sensorimotoria, cioè utilizzando il circuito dorsale. È chiaro che questo tipo di elaborazione utilizza il circuito visivo ventrale, la corteccia intertemporale, mentre questo utilizza quello dorsale, per cui rappresenta in termini motori il comportamento cerebrale. Ma la comprensione del contenuto emozionale dello stesso deriva da una forma di elaborazione cognitiva, di nuovo. Cioè noi sappiamo per la nostra esperienza o per l'esperienza della nostra evoluzione che quel tipo di comportamento corrisponde a una determinata emozione e quindi lo decodifichiamo come tale. Quella che invece sostengono i signori di Neurorispecchio, e in particolare quello che ha fatto tutti questi lavori, il Vittorio Merlese, il libro di Giacomo Nicolati, che sta dietro adesso. Ebbene, la teoria calda sostiene che in realtà l'emozione è dovuta alla comprensione dell'emozione, e vedremo in parte anche delle sensazioni, ma dovremo tornare sul concetto di sensazione. La comprensione dell'emozione, e quindi l'empatia, deriva da che cosa? Dall'attivazione delle stesse strutture che mediano l'emozione quando la proviamo. Cioè, c'è un'immedesimazione che non è soltanto nell'atto motorio, nel comportamento, nell'azione che è legata all'emozione, ma c'è un'immedesimazione che è legata all'emozione stessa. Cioè, noi capiamo l'emozione di un altro semplicemente perché attiviamo lo stesso circuito che ha un telefono. Attiviamo lo stesso circuito che si attiva quando noi proviamo. Quindi questa teoria è una teoria mirror in senso pieno, cioè c'è un'immedesimazione completa, vedremo, sia nella rappresentazione sensorimotoria, come ho detto l'altro giorno, che nella componente puramente emozionale, limbica del cervello. Allora, una cosa importante che troveremo un po' più avanti, ma faccio che dirla subito, a che cosa serve questo tipo di meccanismo? Questo tipo di meccanismo ha due funzioni fondamentali, una è protettiva e l'altra è altruistica. Vuole dire che comprendere le emozioni altrui è molto importante, prima di tutto perché ci permette di decodificare in termini piacevoli o spiacevoli di solito, quella che è la condizione dell'individuo che ci sta di fronte, e quindi ci protegge o ci spinge a fare quello che lui sta facendo. Quindi ci permette di definire la qualità della condizione in cui si trova l'individuo che sta di fronte a noi e ci spinge quindi a evitare di trovarci nella stessa condizione o a cercare invece di crearla anche per noi. E questo è l'aspetto protettivo. E poi c'è un aspetto altruistico che è altrettanto importante per la sopravvivenza della specie, ed è che noi, se comprendiamo la situazione, la condizione in cui si trova l'altro, forse possiamo dare un aiuto, possiamo agire in modo altruistico, cioè cercare di tirarlo fuori dai pasticci se nei pasticci si trova. Per questa ragione è molto importante che questo tipo di rappresentazione sia una rappresentazione molto forte, cioè che abbia una forte influenza su di noi e non semplicemente una capacità di decodificazione razionale di una certa situazione, quindi presa astratta. Per cui l'importanza di avere una attivazione calda, cioè una empatia delle prove, cioè un sentire insieme, è fondamentale proprio per spingerci a questo tipo di risposta protettiva o altruistica che sia. Chiaro? Bene. Allora, in realtà ci sono diverse prove che ci sono comportamenti indotti di tipo più o meno empatico. Questo è un esperimento in cui un certo lo sperimentatore si mette di nascosto in una sala d'attesa, in una stazione un po' come il dentista, e fa una certa cosa e poi va a vedere, facendo questa cosa, quanti altri che stanno nella stessa sala d'attesa ripetono il gesto. E allora, per esempio, si vede che se lo sperimentatore si gratta la faccia c'è una probabilità maggiore, significativamente maggiore, che qualcun altro cominci a grattarsi la faccia in giro. E e oppure se comincia a scuotere un piede c'è una maggiore probabilità che qualcun altro lo faccia, cioè c'è una tendenza abbastanza automatica a ripetere certi comportamenti. Questa tendenza è ancora più forte quando ci sono degli stati emotivi intensi. Se qualcuno di voi è un tifoso di calcio, per esempio, e sarà trovato a dare calci dal divano del suo salotto durante una partita, cioè c'è una tendenza a immedesimarsi in certe condizioni o azioni e quindi a ripetere lo stesso momento, cioè a entrare in azione. Che cosa sono? Sono forme di immedesimazione strettamente legate alla condizione emozionale, nei quali il comportamento in qualche modo sfugge al controllo volontario, viene fuori. La rappresentazione sensorimotoria arriva all'output proprio perché c'è una maggiore spinta di tipo emozionale. Bene. Questo è il circuito di cui vi dicevo l'altro giorno, ricordate? E di qui in avanti noi parleremo di strutture che hanno a che fare con l'insula, l'unica struttura corticale, e un altro sistema limbico che è formato essenzialmente da strutture sottocorticali. Noi ci interessano come nuovi intanto di circuito. Ricordate comunque che il circuito sensorimotorio, cioè quello che rappresenta il motore d'azione e che ne permette l'identificazione mirror, è attivo in tutti i casi. E che semplicemente questa parte del circuito serve per cosa? Per rappresentare la componente emozionale. Allora, queste sono una serie di prove per cui questa è di nuovo l'accortezza sensorimotoria. Questo è N1, la cortezza motoria, questa è la cortezza premotoria, NC, e il soggetto. Potete che forse di mi ci spegni a quest'ora del sabato mattina, che lei fa un certo di gente. Allora, in questo caso il soggetto deve osservare o imitare una serie di espressioni facciali, che sono espressioni, in questo caso un'espressione gioiosa, ma espressioni che hanno un chiaro significato, contenuto emozionale. Vedete quello che abbiamo già visto la settimana scorsa, cioè che l'imitazione, cioè non la settimana scorsa, due giorni fa, che l'imitazione induce un'attivazione maggiore che non la semplice osservazione. Noi vedete che il circuito mirror è attivo sia per l'osservazione che per l'input. Questa è l'attivazione della componente sensorimotoria che dicevo prima. Questo è lo stesso esperimento dove però c'è anche l'attivazione della componente non strettamente sensorimotoria. Perché c'è un'attivazione di questo piccolo nucleo che sta nella profondità del telencefalo, che è l'amigdala. Lasciate perdere, sia più a destra che a sinistra, cioè non lasciate perdere, è una cosa importante, ma a noi non interessa. Ci sono delle differenze sui due lati, questo ha a che fare con differenze dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro. Ricordate che l'emisfero destro è quello più attivo nel riconoscimento e nelle attività emozionali. Quindi avete anche un'attivazione dell'amigdala quando questo soggetto qua è l'insula, in verde, quando questo soggetto deve guardare o imitare un comportamento emozionale, un comportamento che ha un contenuto di per sé emotivo. No? Sorridere ha comunque un significato di comunicazione di un emozionale, e quindi anche la semplice riproduzione meccanica del lato del sorridere presuppone l'attivazione di tutto il circuito, non solo della componente strettamente motoria, quella che controlla il muscolo, ma anche quella che controlla il contenuto emozionale. Questo è un esperimento più complesso, in cui il soggetto deve annusare degli odori disgustosi, neutri oppure piacevoli, oppure deve vedere dei filmati, dei clip in cui soggetti, altri soggetti provano la stessa sensazione, e deve guardare essenzialmente la reazione di disgusto o di piacere all'odore. Allora, questa è l'attivazione dell'amigdala e dell'insula, di nuovo, questo per la sensazione provata dal soggetto, e il soggetto stesso che sente gli odori, e vedete che ci sono delle zone distinte di attivazione e alcune zone di sovrapposizione. Come vedete, la risoluzione a questo punto del segnale di risonanza è piuttosto bassa. Comunque, quello che avete è che avete una piuttosto bassa, perché ci troviamo in un nucleo molto piccolo e molto compatto. Però quello che è chiaro è che ci sono delle zone di attivazione maggiormente interessate all'odore piacevole, altre maggiormente interessate al disgusto, e delle zone di sovrapposizione. Diciamo che queste regioni sono interessate, sono attivate durante questo tipo di elaborazione sensoriale. Naturalmente, questa è la sensazione puramente olfattiva, quindi in questo caso non c'è attivazione del circuito motorio. Chiaro, questo è semplicemente il soggetto che sente l'odore. Se invece il soggetto vede qualcun altro, abbiamo qui sì, abbiamo l'attivazione del circuito sensorimotorio, ma vedete queste figure, abbiamo altrettanto attivazione dell'insula e dell'amigdala, cioè delle stesse strutture. Quindi, le stesse strutture si attivano in maniera simile quando noi proviamo una certa sensazione di piacere o di disgusto, così come quando la vediamo in un'altra. Allora, questa in realtà è una prova abbastanza debole da un certo punto di vista. Sono giusto dei puntini bianchi e rossi in un cervello. Abbiamo qualcosa di più, però. Abbiamo una serie di prove che riguardano sia simulazioni elettrofisiologiche, sia registrazioni elettrofisiologiche del singolo neurone. E abbiamo anche un paio di pazienti interessanti. Questo signore, che si chiama NK, ha avuto un ictus. Ha avuto un infarto cerebrale piccolino che gli ha portato via una regione dell'insula e dell'amigdala. Bene, questo signore ha una sindrome molto particolare, nel senso che prova tutta una serie di emozioni, ma ha perso la capacità di provare disgusto per una serie di caratteristiche in particolare. Per esempio, prova disgusto per questioni legate al cibo, al sesso, alla morte, all'igiene o altre cose, ma non prova disgusto per questioni legate agli animali, a prodotti corporei, deiezioni, o per violazioni dell'integrità del corpo. Non è disgustato dal fatto di vedere uno squartato, aperto, no? Proprio dall'essere, per pensare di essere aperto, squartato, lo stesso. La cosa interessante è che lui stesso non prova emozioni di disgusto, benché sia in grado di provare emozioni di tipo differente, quando posto di fronte a espressioni facciali o espressioni vocali che evocano la rabbia, il disprezzo, la paura, felicità, eccetera, eccetera. L'unico che non riconosce è il disgusto. Cioè ha una perdita selettiva del disgusto, sia nei propri confronti, cioè non si disgusta più determinate condizioni, e non è più capace di riconoscere il disgusto espresso da altri con l'espressione facciale o con l'espressione vocale. Quindi dicevo, questa è già una prova in più, nel senso che il paziente di questo genere è molto raro ed è molto, molto interessante avere un paziente con una lesione piccola, perché questo è pubblicato su Nature. E in effetti ci dice che la lesione di quel circuito colpisce in maniera piuttosto selettiva la nostra capacità di provare disgusto e di comprendere il disgusto negli altri. Notate bene, di nuovo, è importante il fatto che la stessa lesione determini sia la perdita della componente interna, motoria, che è la perdita della componente sensoriale dell'autonomia, cioè sia la nostra capacità di reagire adeguatamente a una certa situazione che è di per sé disgustosa, sia la capacità di comprendere il disgusto in quello che ci sta di fronte, l'emozione nell'individuo. Questa è una prova forte fatto che il sistema mirror effettivamente è un sistema con il quale noi allo stesso tempo produciamo le nostre azioni e comportamenti e comprendiamo quelli degli altri. Ed è una delle poche prove. Le prove di qualche settimana fa vi ho detto che per determinare se un circuito fa o non fa una certa cosa ci sono tre criteri fondamentali. Cioè che il circuito deve essere attivo durante la funzione, che la lesione deve abolire la funzione e che la stimolazione del circuito deve indurre la funzione. Ebbene, per i sistemi mirror in realtà questo, tutti i sistemi mirror, tutto quello che abbiamo visto prima, questo è l'unico esempio di lesione selettiva che permette di eliminare sia la componente motoria che la componente mirror. Non si possono fare esperimenti del genere di sistema mirror perché il circuito è troppo complesso ed è, devo fare l'Italia, per il processo motorio, è troppo complicato fare delle lesioni sperimentali di quel genere. E le lesioni nell'uomo sono troppo vaste, cioè persone che hanno lesioni della corteccia parietro frontale hanno in realtà un'emorragia con degli effetti devastanti, per cui non potete andare a chiedere niente sui sistemi mirror. Ok, chiaro? Dunque, in aggiunta di questo c'è anche una serie, vi detto, di esperimenti in cui, per esempio, la stimolazione elettrica induce sensazioni di disgusto, e questa è la posizione degli elettrodi, sempre nella zona dell'amigdala dell'insula. Oppure, questo è stato fatto in pazienti, di nuovo, posizione di elettrodi con i quali si registra l'attività dei neuroni mentre il paziente prova sensazioni di disgusto. Vedete che in effetti tutta questa regione media questo tipo di processo. Questa è la lesione del paziente NK, queste sono le zone attivate durante il periodo di disgusto, queste sono le zone attivate durante la sensazione mirror di disgusto, cioè la comprensione del disgusto negli altri, e questa è la posizione degli elettrodi stimolanti e registranti. Cioè, in questo caso abbiamo tutti e tre i criteri di quello che abbiamo visto. Quindi è abbastanza chiaro, quantomeno è l'evidenza più forte che abbiamo, che effettivamente questa struttura serve sia per il nostro disgusto che per capire il disgusto degli altri. Ci siamo? Allora, l'altro aspetto che potrebbe funzionare come meccanismo mirror è la compressione di sensazione. Allora, come vi dicevo prima, dobbiamo vedere al momento quella che è la definizione di sensazione in questo senso. È evidente che non possiamo intendere in questo caso il sistema mirror come un sistema che ci permette di vedere quello che vedono gli altri. Quindi non è la riproduzione della percezione, è la riproduzione di determinati componenti, e in particolare delle componenti di nuovo emozionali. Per cui quello che si è trovato è che c'è un'attivazione di tipo mirror relativa a che cosa? Relativa a componenti empatiche del dolore. Allora, quello che abbiamo qui è un altro articolo pubblicato su Nature, pubblicato per un motivo che non c'entra niente con i neuroni mirror, pubblicato nel 1999, ma quello che è cerchiato qua in mezzo è l'attività dell'unico neurone mirror umano che sia mai stato registrato fino ad oggi, almeno a mia conoscenza. Allora, questo è un paziente con epilessia incontabile, nel quale venivano fatte delle registrazioni in una regione corticale che sta sopra il corpo calloso, si chiama la corteccia cingolata, il lobo cingolato. E questo paziente veniva, durante il trattamento neurochirurgico, venivano registrate le attività evocate da stimoli esterni. Ed è un neurone che è questo neurone scarica quando il paziente subisce uno stimolo doloroso. Gli danno una pinzata su un dito. Bene, lo stesso neurone carica piuttosto vigorosamente anche quando il paziente guarda, vede qualcuno a cui viene fatta la stessa cosa. Viene dato una puntata di dito. Questo è un neurone che ha un'attività mirror simile a quella che abbiamo visto per i neuroni della corteccia motoria o parietale della scimmia la settimana scorsa. Allora, questo, ripeto, è una cosa che è stata pubblicata a parte, senza niente a che fare con i neuroni mirror, ed è stata scoperta con un esempio di neurone mirror solo a posteriori. Ed è l'unico neurone mirror, ripeto, registrato in un umano. Allora, da questo sono partiti tutta una serie di studi per cercare di dimostrare che cosa? Di dimostrare che effettivamente la nostra capacità di comprendere il dolore altrui e quindi in termini generali l'empatia deriva proprio dall'attivazione di un meccanismo di questo genere. Allora, questo è un esperimento pubblicato su Science, molto, molto complesso, nel quale si prendono una serie di coppie di fidanzati. E cosa si fa? Gli si sottopone a delle scosse elettriche e poi si sottopone alle scosse elettriche uno dei due partner, l'altro, mentre l'altro sa, anche se non lo vede direttamente, sa che l'altro sta subendo la sensazione di dolore. Si fanno delle rilevazioni con la risonanza magnetica e quello che viene fuori è che c'è, anche durante la seconda posizione, in cui il partner sa e l'altro partner sta subendo un'esperienza di tipo doloroso, ebbene, anche in questa condizione si attiva la cosiddetta matrice del dolore. Ora, come sapete, vedete che c'è un'attivazione molto diffusa in molte aree diverse, alcune si attivano durante la sensazione dolorosa delle proprie, altre si attivano durante la condizione empatica, in parte sono sovrapposte e questa è l'evidenza che ci sia effettivamente una partecipazione empatica attraverso l'attivazione del sistema nervoso. Bene. Come voi avete sentito qualche settimana fa, l'attivazione di questa matrice di aree corticali e supracorticali durante l'attivazione sensoriale sembra essere piuttosto specifica, che fa semplicemente con l'allerta della corteccia di fronte ad una sensazione che è potenzialmente interessante, rilevante per l'organismo. Per cui la prova in questo caso è piuttosto debole, va bene come modo. Quello che c'è di interessante è che il grado di attivazione misurato con la risonanza correla con il grado di empatia misurato attraverso una serie di test psicologici per misurare la capacità empatica del soggetto. Notate bene, neanche questo prova niente dal punto di vista del meccanismo di empatia, prova semplicemente che chi è più interessato agli altri, cioè chi è più interessato a capire, no? chi ha più facilità nell'immedesimarsi nella sensazione altrui, avrà una maggiore attivazione corticale, una maggiore attivazione cerebrale nel momento in cui deve compiere un comportamento di immedesimazione. Chiaro? Non significa affatto che l'immedesimazione avvenga per l'empatia, avvenga con un meccanismo mirror. Chiaro il concetto? Quelli che se ne fregano nel test e se ne fregano nella macchina. Chiaro? Non ci dice niente di più sul meccanismo. Chiaro tutto fino a qua? Domande? Bene, questo è quello che vi dicevo prima, questo è un concetto importante. Ricordate che tutto questo, che funzioni con i meccanismi mirror, che non funzioni con i meccanismi mirror, ha una importante funzione sia protettiva che altruistica. E ricordate che questo è sicuramente molto importante dal punto di vista evoluzionistico nella comprensione dell'emozione piuttosto che della sensazione. E che la comprensione di un'emozione attraverso un meccanismo mirror ha il vantaggio di essere di nuovo automatica e veloce. Sapete che la comprensione, la decodificazione di una situazione attraverso un meccanismo che è automatico e veloce è sicuramente selettivamente favorevole. Quindi la mia personale conclusione su questo punto è che è molto probabile che la comprensione delle emozioni funzioni in questo modo. Quella delle sensazioni, secondo me, è un po' più discutibile. Allora, due cose ancora sullo sviluppo dei sistemi mirror e poi sulla patologia, cioè sulla teoria mirror e le patologie artistiche. Allora, noi cerchiamo già con una notevole capacità imitativa. Però, come qualcuno ha detto giovedì, perché il sistema mirror, e qui non sto più parlando di emozioni in questo senso, però del sistema mirror in generale, e quindi di quello motorio, che è quello che si può valutare facilmente sul neonato. Provate a chiedergli se è contento o non è contento, di solito questo dipende da quando ha mangiato, perché no, da come è lo stato del suo pranzo lì. Dicevo, noi nasciamo con una notevole capacità di imitazione per una serie di comportamenti che sono innati, cioè per i quali noi nasciamo, che sono già nel nostro repertorio quando nasciamo. Quindi, come dicevo l'altro giorno, è evidente che il meccanismo mirror può funzionare solo per comportamenti, azioni che sono già nel nostro repertorio. E quindi il repertorio di azioni mirror, cioè di attivazione mirror in risposta a determinate azioni, aumenta il forza dello sviluppo con l'aumentare la nostra capacità. Questo, per esempio, è un esperimento molto interessante. Voi suppongo che abbiate guardato una partita di tennis alla televisione oppure dal vivo, e non lo sapete, ma sapete che gli spettatori delle partite di tennis hanno continuamente questo movimento. Sapete che chiunque guarda una partita di tennis fa questo tipo di movimento. Perché fa questo tipo di movimento?
Seguire la palla.
Seguire
la palla.
Ecco, quello che vi rispondono giustamente è per seguire la palla. No, il movimento precede la palla, non la segue. Perché seguire la palla va così veloce che non riusciremmo a seguirla con il movimento. Cioè, se fosse un movimento indotto dal movimento della pallina, il nostro sistema di pallina da tennis ha una tale velocità per cui non la seguiamo. Quando ci troviamo in una situazione di questo genere, noi precediamo il movimento della palla, cioè noi spostiamo lo sguardo direttamente sul target, su dove la palla va a finire. Questo non solo per i tennis, ma tutte le volte che abbiamo di fronte qualcuno che sta facendo un'azione, per cui per esempio sposta un oggetto da una scatola fuori o da fuori a una scatola, noi prevediamo dove vada a finire l'oggetto e quindi spostiamo lo sguardo prima. Allora, questa capacità viene fuori quando? Viene fuori quando il fantolino ha lui stesso la capacità di compiere questo tipo di movimento. Cioè, bambini di 6 mesi, che non hanno la capacità di prendere un oggetto e spostarlo in questo modo, non rispondono alla visione di un altro, di un adulto, che fa questo movimento, andando con gli occhi direttamente al bersaglio. Mentre i bambini di 12 mesi, sì, e gli adulti, naturalmente, ancora di più, questi sono in controllo. Questo è un movimento meccanico, è sempre un movimento automatico dell'oggetto, e questo è comunque il vero movimento sperimentale, cioè l'umano che prende l'oggetto. La capacità di seguire questo movimento compare solo quando il bambino stesso ha acquisito la capacità motoria. Cosa significa questo? Significa di nuovo che la nostra capacità di utilizzare il sistema in un certo modo è legata alle proprietà interne del sistema, cioè la capacità sensoriale è legata alle capacità motorie del sistema. Allora, veniamo agli esperimenti sull'autismo, di cui in parte avete visto delle cose. Allora, due cose. Prima di tutto ci sono una serie di studi di tipo strutturale, anatomico, che dimostrano che cosa? Che nella corteccia di soggetti autistici ci sono delle differenze strutturali, cioè ci sono delle zone più sottili di corteccia, e queste zone più sottili di corteccia rappresentano. Che cosa sono? Sono proprio le zone della corteccia parietale e frontale che fanno parte del circuito Mirror. Allora, perché questo è importante? Per me l'insegnamento artistico è una cosa complessa, come voi sapete, però uno dei casi dell'insegnamento artistico è proprio quello di non comprendere, quello di non comunicare con gli altri, di non comprendere quello che gli altri stanno facendo. Quindi l'ipotesi è che fra le cause con gli effetti di questo tipo di alterazione funzionale ci sia fondamentalmente un'alterazione del meccanismo Mirror. Cioè, questi soggetti non sono capaci di utilizzare questo sistema per decodificare le azioni al fondo. Allora, due prove sperimentali. Questo è un esperimento di Marco Iacoboni, che è un italiano che sta in California, dove mostra che per la visione di determinate facce, qui stiamo guardando la componente emozionale, ma stiamo guardando la parte motoria del circuito, abbiamo una minore attivazione della corteccia parietale e frontale soprattutto. Soprattutto la componente frontale, questa è la differenza del controllo meno l'autistico. Vedete che soprattutto la componente frontale del circuito è meno attiva. Quindi questa è diciamo, una di quelle prove circostanziali di risonanza per cui c'è una correlazione fra l'attivazione di un determinato circuito e lo stato del soggetto. Questa correlazione è tanto maggiore quanto più grave è la sindrome. Quindi ci sono, diciamo che non è soltanto, c'è una correlazione fra la gravità della sintomatologia e il grado di alterazione della situazione. Gli esperimenti che faccio vedere di Pizzolatti sono, secondo me, molto più interessanti perché vanno molto più dentro il meccanismo. Cioè, siamo di nuovo nell'esperimento della scimmia. Prendere per mangiare, prendere per poggiare. Perché il soggetto ha la scatola sulla spalla? Semplicemente perché questo fa sì che l'esperimento del prendere sia identico sia nel mangiare che nel portare. Cioè la finalità dell'azione cambia, ma la componente motoria è identica nella fase di prensione, pura e semplice. Chiaro? Allora, Vediamo prima l'altra, perché questa è la componente mirror, ma questa è la componente invece motoria dell'esperimento. La curva rossa è prendere per mangiare, la curva blu è prendere per poggiare. Che cosa si misura in questo caso? Si misura l'elettromiografia, cioè la contrazione del muscolo miloioideo, il muscolo miloioideo è il muscolo che sta qua sotto che serve per aprire la bocca. Allora, il tempo zero nell'esperimento è il momento del grasso, del prendere. E quello che vedete è che quando l'azione è prendere per poggiare, non c'è nessuna attivazione del muscolo miloioideo. Era quello che vi raccontavo qualche settimana fa, nella componente motoria, prendere per mangiare, rispetto a prendere per poggiare, ha tutta una diversa meccanica, dinamica, cinematica del movimento, che è legata alla finalità globale dell'azione. E quindi, naturalmente, quando uno deve prendere un oggetto per poggiarlo, non apre la bocca. Sarebbe oltremodo scomodo, finiremmo per avere la bocca piena di mosche, se prendiamo qualcosa, che aprisse. Quando però dobbiamo prendere per mangiare, allora vedete che la contrazione del muscolo miloioideo comincia molto prima. Del necessario, diciamo così. Cioè c'è una attivazione del sistema motorio che è in qualche modo predittiva di quello che sta succedendo. Noi sappiamo dove andrà a finire la nostra azione, quindi prepariamo tutto il sistema. Questo serve per renderla più rapida, più fluida, eccetera. Ecco, se guardate quello che fa un bambino autistico, però, è che lui non ha, lui riesce naturalmente a prendere l'oggetto e metterlo in bocca, ma l'articolazione del movimento, dell'azione complessa, del comportamento è completamente diversa. Cioè, lui non ha questa componente predittiva. Vedete che la contrazione del muscolo miloioideo comincia solo dopo che il bambino ha afferrato l'oggetto, la caramella o il pezzo di cioccolato che sia. Che cosa significa questo? Significa che noi utilizziamo il circuito parieto frontale per afferrare l'oggetto e prenderlo in maniera integrata, cioè il circuito è attivo per il compimento dell'azione globale in maniera globale. Quindi le singole componenti elementari dell'azione vanno una dopo l'altra in maniera organica e fluida. Il bambino autistico che cosa fa? Spezzetta il movimento nelle sue componenti elementari, cioè si avvicina all'oggetto, lo prende e poi lo porta alla bocca. E queste tre componenti non sono più, come dire, una sinfonia di azioni che produce un comportamento fluido, sono semplicemente tre azioni slegate una dall'altra e compiute in una certa sequenza. Chiaro? Sì?
Ma se non ricordo male, non diceva che quell'attivazione nel primo lato, quell'attivazione
del muscolo,
guardava un po' l'intenzione, cioè era
esatto. Sì. Questa però è la componente motoria,
sì.
Cioè questo è il bambino autistico che compie l'azione. La figura mirror viene prima, e l'altra, adesso c'è lui.
Ah.
Ok?
Ma in un certo senso, i bambini autistici, io cerco di perdere la loro competenza, dato un oggetto,
sì.
Tipo,
sì.
Un tavoletto di cioccolato.
Sì.
Beh,
io direi di no, nel senso che dal momento che il difetto è fondamentalmente motorio, cioè e non solo mirror, e nel, come dire, sì, potrebbe essere la mancanza di di riconoscimento dell'oggetto, però allora ci sarebbe una difficoltà veramente a compiere l'azione, che non c'è. Cioè il bambino autistico prende il cioccolato e sa che cosa farne, se lo mangia. Quindi questo tipo di elaborazione cognitiva del contesto deve funzionare. Il problema è proprio nel qual è la strategia che viene utilizzata, che in questo caso sto parlando del comportamento del bambino, non del comportamento mirror, però lo vediamo proprio. Cioè è proprio la strategia del comportamento che cambia, la strategia del programma motorio, che sembra far sì che il bambino sta facendo una cosa ma non ne conosce l'intenzione, chiaro? Mentre il bambino normale fa la cosa già sapendo come va a finire. Chiaro il concetto? Allora, il mirror è questo. Quando il bambino normale vede qualcun altro che fa prendere per poggiare o prendere per mangiare, vedete che nel momento del prendere, qui la stessa differenza è data fondamentalmente dal contesto, cioè dal tipo di oggetto, e il soggetto prende, vedete che nel momento del prendere c'è la contrazione del muscolo miloirideo. Cioè il bambino indovina, prevede quella che è l'intenzione, così come faceva la scimmia. Chiaro? Com'è? Questo è il bambino, qui è il bambino che sta vedendo.
Ma guarda come mi ha sapere un momento, cioè prevedere.
Come faceva la scimmia?
Come fa? Cioè, se può, se sono due
come?
Funzioni. Tutto.
Sì. Sì.
Può essere magari queste volte. Può essere lì. Lo metto dentro la scatoletta e non lo metto in bocca. Ci può essere un errore.
Come abbiamo già visto l'altra volta, la decisione è presa, è presa sul contesto. E quindi ricorda che per esempio il neurone della scimmia delle volte, le prime volte sbagliava e poi. Quindi questo dipende. Resta il fatto che quando il bambino prevede, quando il movimento è prendere per mangiare, cioè il soggetto sta prendendo del cibo, il bambino contrae il muscolo miloirideo, se è prendere per poggiare non lo fa.
Però nel caso in cui magari viene preso una fragola,
sì,
se metterla in bocca, viene messa dentro la scatoletta, il bambino può sbagliarsi, perché vede,
sì,
la fragola e...
Sì, ma lei in questo caso però, in questo esperimento qui, non ha bisogno di nascondere al bambino qual è la finalità del movimento, perché quello che sta registrando è una cosa che non c'entra niente con la comprensione. Cioè, quello che dicevo prima, questo è come quando si guarda la partita di calcio e si tira... Lei ha una contrazione che è una piccola contrazione, cioè un aumento del tono dell'attività muscolare, perché non è che la bocca si apre, ma c'è un aumento di attività muscolare. Quindi nel momento in cui il bambino vede un'azione di cui conosce l'intenzione, non importa se qui la indovina o non la indovina, ma se che ne conosce l'intenzione, che sa dove va a finire, allora in questo caso c'è una differenza, che sia prendere per mangiare o prendere per poggiare. Mentre per il bambino autistico non c'è nessuna differenza. Chiaro? Cioè lei glielo può anche dire al bambino, adesso prendo per mangiare, adesso prendo per mangiare. Perché quello che registra è qualcosa che dipende da questa comprensione dell'intenzionalità, ma che è del tutto involontario, inconsapevole. Chiaro? E comunque quello che le interessa misurare è la differenza tra questo e questo. Chiaro? Allora, dicevo che questo tipo di prova, secondo me, è molto più sofisticata e convincente che non attivazione con la risonanza. Attivazione con la risonanza è una prova circostanziale, ma questa prova va più dentro. Effettivamente, sembra dimostrare che c'è una incapacità di utilizzare il sistema mirror per immedesimarsi, quindi per comprendere. Allora, naturalmente questa non è la causa delle sindrome di spettro autistico, questo è, potrebbe banalmente essere un effetto, o addirittura un effetto collaterale, però sembra che qui ci sia una buona correlazione, cioè che sia un lavorare per spiegare qual è il meccanismo patogenetico dell'incapacità dei soggetti autistici di interagire e di comprendere gli altri. Ok? Ci sono domande? No?
Professore, lei ha parlato di un assottigliamento a livello corticale.
Sì.
E per quanto concerne le strutture sottocorticali che abbiamo visto, tipo insula e amigdala, nei soggetti autistici?
C'è una letteratura enorme sui cervelli dei soggetti autistici. È probabile che ci sia qualche cosa, ma non lo so. La ragione per cui ho messo quella figura è perché è proprio legata al circuito mirror corticale, e quindi perché quel tipo di studio è stato fatto apposta per vedere se quel circuito era alterato. È probabile che ci siano alterazioni dell'insula e dell'amigdala, però non lo so. Ripeto, c'è una letteratura vastissima, cioè, ma nei cervelli di autisti ci sono alterazioni del cervelletto, come di 200.000 strutture. È uno spettro di malattie, di sindrome molto diverse, che hanno probabilmente dei patogeni molto differenti, delle cause molto differenti, e sono legate a delle alterazioni dello sviluppo cerebrale di. Quindi non può essere ricondotta a una sola cosa. C'è una buona correlazione anatomica e funzionale fra l'alterazione di quel circuito e determinate caratteristiche della sindrome, alcune caratteristiche. Okay? Tutto chiaro? Allora,
volevo cominciare a parlare sui. Allora, le lezioni sui beni di comportamento sono, secondo me, concettualmente, culturalmente molto importanti. Da un certo punto di vista sono le più importanti del corso. Perché? Perché in realtà sono legate a un nuovo modo di pensare che è ormai molto diffuso e ben stabilito all'interno della comunità scientifica, ma non altrettanto nel senso. E cioè c'è una convinzione comune che deriva da quello che sono stati progressi enormi della biologia e della genetica negli anni 50-60, per cui quando diciamo che una cosa è genetica, gli diamo una sorta di timbro di ineluttabilità. Cioè, negli anni 60-70 si è stabilito un concetto di determinismo genetico, per cui quello che è genetico è predeterminato. Come vedremo, questa cosa deriva dal fatto che fino a quell'epoca noi abbiamo studiato essenzialmente la genetica dei singoli geni. Da lì in avanti abbiamo cominciato a studiare la genetica multifattoriale e soprattutto è nata la scienza dei sistemi complessi, la quale ha cambiato completamente il modo di vedere queste cose. Cambiato un po'. Ha cambiato in una maniera per cui, come dire, siamo passati da una geometria euclidea a una geometria non euclidea. Sono più veri tutta una serie di postulati sui quali abbiamo costruito il nostro modo di interpretare il dato sperimentale, o comunque il fenomeno che abbiamo creato. E detto proprio in soldoni, il grosso cambiamento è che non è più vero quello che era vero prima, che un certo fenomeno è semplicemente predittibile facendo la somma di tutti gli elementi causali che concorrono a produrre. Cioè, in un sistema complesso, le proprietà che emergono non sono predicibili, dalle proprietà dei singoli elementi che lo compongono. Un esempio banale: le proprietà fisiche e chimiche dell'acqua non sono predicibili dalle proprietà fisiche e chimiche dell'idrogeno e dell'ossigeno. Chiaro? L'idrogeno è un magnifico combustibile, l'ossigeno è un magnifico comburente, l'acqua non è né combustibile né comburente. Chiaro? Ah, questo è per fare un esempio semplice di sistema complesso. Allora, cercherò di trasferire tutto questo alla genetica e soprattutto alla genetica del comportamento, che è quella che mi interessa di più. Quindi quello che faremo è diviso più o meno in tre parti. C'è una parte in cui ci occuperemo, di alcuni aspetti di genetica formale. Vedremo qual è la differenza tra la genetica monofattoriale, quella dei singoli geni, quella di Mendel, per capirci, e la genetica multifattoriale, quella di molti geni. Dopodiché faremo una serie di esempi e in particolare mi occuperò della genetica di alcune sindrome di tipo neuropsichiatrico, in particolare dei disturbi d'ansia e della depressione, e della misura dell'intelligenza. Non in termini patologici, ma nella popolazione normale. Perché? Perché sono tutti una serie di argomenti che sono molto caldi da questo punto di vista e che sono molto importanti. Tra l'altro, devo dire che un paio di settimane fa, non più di 2 settimane fa, sulla rivista Science sono usciti una serie di articoli su questo argomento in particolare. C'è un numero speciale dove ci sono 5-6 articoli su questo argomento e ci sono alcune cose molto diverse. C'è un articolo sulle drosofile, c'è un articolo sui topi di campagna e i topi di città, anzi quello è un esempio. E ci sono degli articoli molto interessanti sulla genetica dei comportamenti sociali, che vi consiglio di andare a prendere. Se non li trovate, vi do poi l'indicazione, andate in biblioteca, dovrete potere scaricare, dove spiegano molto bene che non esiste il gene del gioco d'azzardo, il gene della matematica, eccetera, eccetera. Allora, detto quello che è la mia intenzione, quindi attivato il sistema mirror, adesso mi guardi così, signorina, come... Adesso veniamo a noi. Allora, il dogma centrale, cosiddetto, della biologia molecolare in particolare è questo, perché un pezzo di DNA, cioè un gene, codifica per una proteina la quale determina un carattere. Questo tipo di assioma è stato costruito dalla convergenza di 2 tipi di osservazione. Osservazione fenomenologica, tipo quella di padre Mendel, sui piselli lisci o rugosi, con quella di tipo biomolecolare, fatta con lo sviluppo delle tecniche per studiare il DNA delle proteine. E quindi si sono enucleati, scoperti tutta una serie di condizioni normali, patologiche, in cui effettivamente noi possiamo dire che un gene codifica per una proteina, questa codifica per un carattere. E quindi la genetica che si studia sui libri, la genetica mendeliana, è basata su questo dogma centrale ed è basata su questo meccanismo fondamentale, per cui le coppie di geni che noi portiamo, le coppie di alleli che noi portiamo, si comportano, si distribuiscono fra madre e padre, abbiamo visto che c'è un vantaggio in
e si comportano in una maniera che abbiamo chiamato dominante o recessiva, cioè la comparsa del fenotipo, che è quello che poi determina quello che l'individuo è. È inutile avere un gene dei capelli biondi, se l'altro gene è quello dei capelli bruni, avrete i capelli bruni anche se vorreste essere biondi. Quindi quello che conta nella vita è il fenotipo, non tanto il genotipo. Si comportano, ripeto, però in una maniera che abbiamo definito dominante o recessiva. Cioè questa è l'interazione fra singoli geni. Due coppie di un singolo gene possono essere uguali o diverse. Se sono uguali, siamo omozigoti, tutto bene. Se sono diverse, siamo eterozigoti, e allora si produce a livello fenotipico quello dominante. Chiaro? Allora, prima domanda. Perché un gene è dominante o recessivo? Che cos'è che lo rende dominante o recessivo? Qualcuno ha idea? Allora, se noi partiamo dall'assioma che un gene codifica per una proteina la quale determina un carattere che è struttura o funzione, il fatto di essere dominante o recessivo deriva da che cosa? Dalla capacità della proteina codificata dal gene. Chiaro? Allora, se avere i capelli biondi significa semplicemente che le cellule che formano i capelli non possiedono pigmento, cioè contengono una proteina che non è colorata, mentre avere i capelli bruni significa che le stesse cellule producono la stessa proteina che però è modificata e quindi è colorata, la differenza qual è? È che la proteina dei bruni ha una funzione, è colorata, la proteina dei biondi non ha una funzione, non è colorata. Chiaro? Quindi tutte le volte, cioè non è così, è per i capelli multifattoriali, non vi preoccupate, è solo un esempio. Allora, tutte le volte che un gene perde una funzione diventa recessivo. Perché? Perché accoppiato con l'allele non mutato, che invece la funzione ce l'ha, il risultato finale è che compare la funzione, compare nel fenotipo la funzione del singolo gene dominante. Ci sono però delle mutazioni in cui la nuova proteina guadagna una funzione, acquisisce una nuova proprietà funzionale. In questo caso è la proteina mutata che ha la nuova funzione rispetto a quella precedente e quindi il carattere diventa dominante. È chiaro? Io no. Quindi sono dominanti tutti i caratteri in cui abbiamo un guadagno di funzione, sono recessive tutte le condizioni in cui la mutazione porta a una perdita di funzione. Quindi, se voi conoscete qual è l'effetto della mutazione sulla funzione della proteina, potete predire se la mutazione sarà dominante o recessiva. Chiaro? Allora, la differenza fondamentale è che le mutazioni dominanti si esprimono in tutte le generazioni, mentre le mutazioni recessive sono molto più rare. In generale un carattere recessivo, buono o cattivo che sia, si esprime molto raramente, si esprime più facilmente se la popolazione è chiusa. La maggior parte delle malattie genetiche di tipo recessivo sono molto frequenti in popolazioni chiuse. Ebrei, di sardi, eccetera. Perché? Perché la probabilità di incontrare due portatori dello stesso carattere e quindi di avere due coppie dello stesso gene mutate è più alta. Invece le malattie, le mutazioni dominanti, questa è la core variante in questo tra l'altro è il pedigree di Woody Guthrie. Sapete chi è Woody Guthrie?
Sì.
Woody Guthrie è il mentore di Bob Dylan.
Yes.
È il più famoso cantante folk della depressione americana, morto di cuore di Huntington. E Woody Guthrie è questo qua, e vedete che ha avuto una serie di figli, no? E che c'è la malattia, c'è in tutte le generazioni. Allora, una malattia come la coria di Huntington, per esempio, per fare un esempio, ma non è necessario parlare esclusivamente di geni patologici, sto semplicemente usando questo esempio per spiegare la l'espressione di fenotipi dominanti o recessivi. Questo funziona molto bene, semplicemente perché si vede molto bene, si misura molto bene la malattia. Allora, qui sembra, stiamo parlando di un caso classico di eredità monofattoriale, cioè dove il gene, il simbolo, determina il carattere, sembra veramente che ci sia un determinismo molto stretto. E in effetti, tutti quelli che hanno il gene mutato, la tintina mutata, sviluppano prima o poi la malattia. Sottolineo, prima o poi. Questo è un caso in cui il determinismo è molto stretto, ma anche in questo caso, e anche nel caso di una mutazione dominante che si trasmette il fenotipo varia nel libro. Varia perché c'è un altro fenomeno che noi chiamiamo penetranza, che è la quantità con cui si esprime il fenotipo. Per la coria di Huntington la malattia si sviluppa sempre, inesorabilmente, ma non sempre alla stessa età, non sempre allo stesso modo. Potete essere sicuri che uno che ha la tintina mutata, prima o poi la malattia la svilupperà, di sicuro. Fino adesso non c'è nessun caso descritto soggetto con la mutazione che non abbia sviluppato la malattia, ma non potete predire esattamente quanto, perché è una fascia d'età che va più o meno dai 30 ai 60 anni. Allora, che cos'è la penetranza? La penetranza è che anche il singolo gene deve vedersela con gli altri geni e con l'ambiente che ci circonda. Un esempio classico di penetranza è un problema che atroce che assilla i maschi della nostra specie, come Presidente del Consiglio, la candidia, uno dei tragedi dell'umanità, per il quale non abbiamo i medici definitivi, invece di investire sul cancro dovremmo investire sulla calvizie. Bene, la calvizie è un tipico esempio di trasmissione genetica, di carattere trasmesso geneticamente, che ha una penetranza variabile. Ci sono diversi gradi e diverse gravità. La calvizie è fisiologica, peraltro, non è una malattia, può essere un inconveniente, ma è semplicemente dovuta nel maschio della nostra specie alla quantità di testosterone. È un fenomeno assolutamente fisiologico, ma è vero che ci sono quelli che i capelli ce l'hanno per più tempo, ce l'hanno di più, e quelli che ce l'hanno di meno li perdono prima o dopo, e questo è dovuto alla diversa penetranza del carattere. Chiaro? Quindi anche un singolo carattere non è detto che si esprime in maniera uguale, stereotipata per tutti. Ora, questo è quello che ha a che fare con la genetica formale che abbiamo visto fino adesso. In realtà quello che abbiamo scoperto a partire dagli anni 80 è che la relazione gene, proteina, carattere è molto più complicata. È molto più complicata sia dal punto di vista della biologia molecolare, sia dal punto di vista dell'interazione con l'ambiente. Intanto abbiamo scoperto tutta una serie di processi che stanno tra la trascrizione e la traduzione, la trascrizione è il processo per cui il DNA viene trascritto in RNA messaggero, il quale a sua volta viene tradotto in proteina, per cui in realtà da un singolo gene noi possiamo produrre proteine differenti. Abbiamo tutta una serie di fenomeni, chiamiamo splicing alternativo, editing dell'RNA, eccetera, 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 per cui in realtà un singolo gene produce proteine diverse. Non solo, ma ci sono un'altra serie di fenomeni per cui molte volte noi abbiamo bisogno di tanti geni diversi per fare tante proteine che nell'insieme producono un carattere. E questo è quello che dicevamo prima, l'ereditarietà non monofattoriale, ma multifattoriale. Tutto questo abbiamo scoperto che diventa molto più soggetto all'influenza dell'ambiente. Cioè, non siamo più in grado di predire, semplicemente guardando solo la parte sinistra della figura, cioè partendo dalla semplice biologia molecolare, non siamo più capaci di dire quello che sarà il fenotipo, cioè se questo pattern è dominante o recessivo, per esempio. Che cosa porta? Qual è la conseguenza? Non possiamo non tenere conto di quella che è l'interazione con l'ambiente. E notate bene che l'ambiente va inteso in senso più lato possibile. Cioè l'ambiente comincia dalla proteina di fianco e va avanti fino all'interazione dell'organismo con l'universo, nel senso dei raggi cosmici che arrivano dal Sole e così via, o le interazioni culturali, tutto quello che mi fa. Chiaro? Quindi, l'avere compreso che il meccanismo è più complicato di quanto sembrasse all'inizio, fa sì che per alcune cose noi possiamo ancora applicare le leggi dell'ereditarietà monofattoriale, ancora di ambito rispetto alle leggi dell'ereditarietà monofattoriale in buona sostanza, ma nella maggior parte dei casi noi avremo modo di osservare una forte componente genetica che però non è di per sé deterministico, cioè non è predittiva del fenotipo. Chiaro? Allora, questa è una piccola classificazione delle possibili forme di trasmissione genica o genetica, quella monogenica o mendeliana di cui siamo occupati fino adesso. Poi ci sono alterazioni cromosomiali grosse, la sindrome di Down per esempio, una trisomia, una tre copie, alterazioni del DNA mitocondriale, ma soprattutto la maggior parte sono le malattie multifattoriali, cioè sono malattie, il bias professionale, non si tratta, sono fenotipi multifattoriali, non ci occupiamo solo di condizioni patologiche, anche se gli esempi saranno soprattutto riferiti ai condizioni patologiche, ma voglio che sia chiaro che ci si riferisce anche a condizioni puramente fisiologiche. Ecco, la cosa importante è che quando andiamo a vedere appunto le, in questo caso sì, le malattie, le cause di sofferenza di tipo ereditario, di tipo genetico, ci rendiamo conto che quelle cromosomiali sono molto poche, quelle monofattoriali sono pochissime, la stragrande maggioranza sono malattie genetiche multifattoriali. E questo soprattutto quando consideriamo l'intera durata della vita. Perché questa differenza è più piccola? In realtà la posizione è quasi qua, ma è leggermente ridotta vicino alla nascita. Perché? Perché ci sono una serie di alterazioni che sono precoci nello sviluppo embrionale, che pur essendo monogeniche hanno un effetto subito alla nascita, mentre l'effetto di questo tipo di alterazione genica si diluisce nel corso della vita. Per cui, in realtà, per quella che è la nostra esperienza comune e la vostra esperienza professionale, vi troverete soprattutto a dover a che fare con condizioni di questo genere. Chiaro? Allora, se riportiamo questo non solo alle malattie, ma ai fenotipi normali, troviamo la stessa cosa. Un determinato fenotipo dipende da un solo gene, da molti geni, in questa stessa proporzione. Chiaro? Questo vale per le malattie come per i fenotipi non patologici. Quindi la stragrande maggioranza dei nostri fenotipi sono di origine multifattoriale e quindi non sono predicibili sulla base delle leggi della genetica mendeliana. Chiaro? Perché non sono predicibili? Perché, come scritto in quella figura, l'influenza ambientale è più importante. Allora, che cosa vuol dire l'influenza ambientale in questo caso? Beh, vuol dire che in realtà non sappiamo, è una, come dire, è una definizione negativa, non è una definizione positiva. Dire l'influenza ambientale vuol dire che è tutta una serie di cose che vi ho detto, vanno dalla proteina fianco fino ai raggi cosmici, di cui non sappiamo definire, non conosciamo i nessi causali. Chiaro? Cioè, vale a dire che quello che riusciamo a capire è qual è la relazione che esiste fra il DNA e le proteine, possiamo studiare la funzione di quelle proteine, ma non comprendere il fenotipo, perché il fenotipo, che è il risultato dell'interazione di quelle proteine con l'ambiente in senso lato, non è predicibile, per cui non riusciamo a ricostruire il processo causale che da quelle proteine porta al carattere. Chiaro? L'altra cosa importante è che l'altra cosa importante è che mentre abbiamo scoperto diversi geni monofattoriali, non conosciamo quasi nessun gene che sia chiaramente riferibile ad un fenotipo multifattoriale. Chiaro? È molto più difficile naturalmente, perché è difficile identificarne uno senza identificare gli altri. Ma non sappiamo quasi niente della genetica multifattoriale, anche se conosciamo tutto il genoma umano è tutto mappato, conosciamo i geni uno per uno, ognuno ha un nome, si sa la proteina, ma nessuno di questi è chiaramente riferibile a un certo fenotipo multifattoriale. Chiaro? C'era qualcuno che aveva googolato qualcosa? No, però credo fosse una domanda, se qualcuno si è fatto male con la sedia. Allora, come facciamo a determinare l'influenza genetica, la componente genetica? Di un certo fenotipo. Beh, da parte quello che possiamo fare nelle regole di riferimento, nel momento poi più avanti, sugli umani noi utilizziamo soprattutto studi su geometri monozigoti e bizigoti che siano cresciuti insieme o separati. Cioè, andiamo a trovare dei casi in cui siamo sicuri che il genotipo dell'individuo sia identico, o siamo sicuri che il genotipo sia diverso, e sui quali invece, sono stati esposti a condizioni ambientali chiaramente diverse o probabilmente simili. È chiaro che noi possiamo dire che due ambienti sono diversi, non possiamo mai dire che due individui sono esposti esattamente allo stesso ambiente, neanche se crescono nella stessa famiglia, Chiaro. Allora, ricordate una cosa importante. I gemelli monozigoti sono cloni, cioè sono due individui che hanno esattamente lo stesso corrispondimento. Sono identici da un punto di vista genotipico. I gemelli bizigoti sono come i fratelli, cioè sono due individui diversi dall'inizio e sono geneticamente diversi al 50%, come se fossero due fratelli. C'è però una differenza fondamentale tra i gemelli dizigoti e i fratelli, e la differenza fondamentale è che i gemelli dizigoti rispetto ai fratelli hanno condiviso lo stesso ambiente prenatale e in buona sostanza anche l'ambiente postnatale. Hanno la stessa età, quindi sono cresciuti probabilmente nello stesso periodo con i genitori che avevano la stessa età, abitavano nello stesso posto, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaro? Quindi la condizione dei gemelli di zigoti è intermedia tra quella dei monozigoti e dei fratelli polisemmici. Dopodiché potete andare anche a studiare i cugini, eccetera, tutta una serie di altre condizioni. Sappiate che ci sono, è uno dei più famosi, è anche il primo esempio di studio estensivo di una malattia psichiatrica, la schizofrenia, in cui è dimostrato che i gemelli monozigoti hanno una maggiore probabilità, una molto maggiore probabilità di sviluppare la malattia rispetto alla popolazione normale, indipendentemente dall'ambiente, cioè questi sono dei gemelli monozigoti che sono stati adottati e quindi che sono cresciuti in famiglie diverse. Allora, questa è una prova forte, vedremo che per esempio la schizofrenia è molto forte, che c'è una componente genetica, ma ripeto, una componente genetica multifattoriale, poi non potete predire se quell'individuo che fa parte di una coppia di gemelli che portano quel genotipo, se quell'individuo diventerà schizofrenico o no. Chiaro? Allora, dicevo, bisogna prendere gli studi sui gemelli con una serie di caveat. Per esempio, gli studi sull'adozione vanno considerati con cautela perché in realtà chi fa lo studio, chi fa la meta-analisi, soprattutto un'analisi posteriore, non può controllare a priori le condizioni dello studio, per esempio, non può decidere dove vanno i due soggetti in adozione, giustamente, e non è detto che l'adozione, che dovrebbe essere l'assegnazione casuale di un certo ambiente, sia qualcosa che funzioni così. In realtà ci sono tutta una serie di procedure, di meccanismi che portano a decidere a quale famiglia viene assegnato un certo bambino, che non sono affatto casuali, per cui è probabile che due fratelli o due gemelli adottati non vadano affatto a finire in due condizioni ambientali completamente diverse, ma vadano a finire in condizioni ambientali che invece hanno tutta una serie di caratteristiche simili che influenzeranno il fenotipo, per cui voi attribuite al genotipo delle cose che in realtà sono dovute all'ambiente. Chiaro? Lo stesso quando si parla dei gemelli separati. I gemelli separati possono anche loro andare incontro a problemi di assegnazione selettiva o avere dei contatti dopo la separazione, per cui voi non potete avere un buon controllo. E invece quando andate a guardare studi su gemelli che sono cresciuti insieme, dovete sempre tenere considerazione il Quando confrontate l'ambiente di gemelli monozigoti e di gemelli diziti, la condizione ambientale è sempre un po' più diversa per i diziti che per i monozigoti. Perché? Perché i gemelli monozigoti sono identici, allora la mamma li vede allo stesso modo, mentre sulla stessa carrozzina, eccetera, eccetera. Molto spesso i gemelli diziti sono di sesso diverso. E allora voi capite che, pur crescendo nella stessa famiglia, con gli stessi genitori, nello stesso periodo, si trovano esposti a condizioni ambientali totalmente diverse. Quindi, quando guardate e considerate questi studi, dovete tenere conto di queste cose. L'ultima, che è l'ultima qua sotto, è l'ambiente prenatale. Vedremo alcuni esempi, il fatto che l'ambiente della gestazione del bambino è importante. Ed è ambiente. Cioè, queste sono tutte condizioni ambientali che possono essere scambiate per effetti del neonico. Chiaro che fa? Questo è quello che vi dicevo prima. Non conosciamo quasi nessun gene collegato direttamente, causalmente, a un neonico. Allora, l'ultima cosa che voglio raccontare è questo concetto. Questo è un concetto molto importante. Cioè, voi conoscete molto bene la prima metà di questa diapositiva ed è quello che, di cui abbiamo parlato fino adesso. Esiste la seconda metà che non è nota, non è conosciuta, non fa parte del senso comune. Cioè, quando io vi dico che il genotipo è il risultato di geni e dell'esperienza, sto parlando appunto dell'interazione tra geni e ambiente. E allora mi dite che un certo individuo è fatto così perché è partito con un certo patrimonio genetico, si è trovato di fronte a una certa serie di circostanze che lo hanno plasmato e ne hanno fatto l'individuo che era. Questo presuppone che l'incontro, l'interazione fra la genetica dell'individuo e l'ambiente sia casuale. Chiaro? Cioè che noi siamo sbattuti su questo granello di sabbia verso l'universo esposti a condizioni ambientali che sono assolutamente casuali. In realtà non è così. Non è così perché? Perché il nostro patrimonio genetico influenza la nostra interazione con l'ambiente. Cioè una componente molto forte del nostro fenotipo è dovuta non all'interazione casuale tra i geni e ma alla correlazione tra i geni e l'ambiente, cioè al fatto che il nostro patrimonio genetico, proprio perché è dotato di una fortissima spinta intrinseca a riprodursi, ci spinge a cercare determinate condizioni ambientali e quindi determinate interazioni con l'ambiente. Quindi non è vero che la nostra interazione con l'ambiente è casuale, la nostra interazione con l'ambiente è fortemente influenzata dai nostri. Mi spiego. Un bambino con un buon orecchio musicale diventa un famoso musicista. Questo è il tipico esempio di interazione tra geni e ambiente. L'orecchio musicale è la genetica, l'ambiente è un ambiente in cui si fa, c'è la possibilità di fare della musica ed ecco che il carattere si sviluppa. Se il bambino nasce in un posto dove una musica non esiste, può avere un magnifico orecchio musicale e non diventerà un musicista. Questa è l'interazione casuale. In realtà però la cosa non funziona così. Perché? Perché di solito se un bambino con un buon orecchio musicale nasce in una famiglia dove i genitori hanno un buon orecchio musicale e se hanno un buon orecchio musicale è facile che ascoltino la musica e che facciano la musica e quindi è più facile che sviluppi queste capacità. Questa è una correlazione geni-ambiente passiva. Non è l'individuo che va a cercarsi l'ambiente, è l'individuo che viene però per la sua genetica, a causa del suo patrimonio genetico, viene automaticamente esposto ad un ambiente che in qualche modo non è casuale, è in qualche modo correlato. cercare delle condizioni ambientali adatte. No? Notate bene che questa cosa che sto dicendo, che sembra un po' scrusa, in realtà è una cosa che fa parte del nostro, della nostra vita, non dico quotidiana, ma di tutte le volte che abbiamo fatto una scelta. Cioè, se siete qui e non siete a fare gli ambientalisti o gli ingegneri atomici, è perché avete fatto una scelta di questo tipo. Cioè, siete detti, io sono portato a fare una certa cosa. Questa decisione l'avete presa non esclusivamente su base genetica, l'avete presa sulla base, di volta in volta l'avete presa sulla base di caratteri genetici e interazione con l'ambiente, ma questo tipo di scelta è sicuramente una scelta di tipo correlativo, cioè il vostro essere e parte del vostro essere è il vostro patrimonio genetico, vi ha spinto a cercare una certa condizione ambientale. Ed è la palissiana chiarissimo da un punto di vista evoluzionistico. Se i geni devono perpetuarsi, devono avere la capacità di trovarsi l'ambiente adatto a perpetuarsi. Chiaro? Quindi, ricordate, c'è un altro paio di esempi, ricordate quindi l'importanza della, non solo dell'interazione degli ambienti, ma anche della correlazione degli ambienti, cioè il fatto che il patrimonio genetico condiziona l'interazione con l'ambiente e quindi che l'incontro geni-ambiente non è affatto un incontro tra gli altri. Ok? Va bene, ci fermiamo qui e ci rivediamo lunedì mattina, stesso luogo.